Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Il disastro di Bhopal è un disastro ambientale e industriale, avvenuto in India, nell'omonima città, il 3 dicembre 1984. La stima dei morti del distretto di Madhya Pradesh è di 3.787. Siamo in uno stabilimento chimico, di proprietà di una multinazionale americana, situato nella città di Bhopal. La città di Bhopal è stata costruita attorno all'anno 1000. Nel 600 era parte dell'impero Mogul, la più importante dinastia imperiale indiana di religione musulmana. Già ai primi del 700 la città era ricca di palazzi, moschee, bellezze architettoniche. Però torniamo al 1900. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, oggi parliamo del disastro di Bhopal, una delle maggiori tragedie industriali mai accadute. Bhopal 1984, la nube della morte. L'impianto di Bhopal era specializzato nella produzione di insetticidi. Il disastro comportò la fuoriuscita nell'atmosfera di circa 40 tonnellate di vapori di un composto molto tossico che causò danni irreversibili, dei quali ancora oggi si pagano pesanti conseguenze. Si formò una nube che si diffuse sui quartieri della città in un raggio di alcuni chilometri, prevalentemente verso sud. 2000 persone morirono quella notte stessa mentre tentavano la fuga per le strade. Si stima che le vittime decedute per gli effetti dell'avvelenamento nel corso dei mesi e degli anni successivi siano nell'ordine di decine di migliaia. Il rilascio dei vapori avvenne poco dopo la mezzanotte fra il 2 e il 3 dicembre dell'84 nell'impianto deputato alla produzione di un insetticida di nome Seven. La nube ricadde sulla città, uccidendo 2.259 persone e ne avvelenò altre decine di migliaia. Sono stati istruiti procedimenti penali e civili sia presso i tribunali americani che indiani, coinvolsero anche l'amministratore delegato dell'epoca, Mr. Warren Anderson, deceduto nel 2014, sul quale dal 2009 pendeva un mandato di arresto emesso dalla giustizia indiana. Nel 2010 un tribunale di Bhopal ha emesso una sentenza di colpevolezza per omicidio colposo e grave negligenza nei confronti di 8 dirigenti indiani. L'impianto di Bhopal venne costruito a partire dal 1969 su un terreno che era stato preso in affitto dal governo locale nell'adiacente agglomerato urbano. Era principalmente destinato alla produzione di Seven, abbiamo detto un insetticida. L'impianto era l'unico a produrre Seven fuori dagli Stati Uniti. L'azienda professò di voler tutelare la sicurezza del personale. Donò così al locale ospedale l'attrezzatura necessaria per la rianimazione in caso di contaminazione da gas. Allestì anche un ospedale all'interno dell'impianto per eseguire gli esami necessari al controllo dello stato di salute dei lavoratori. Però i medici che vi operarono non vennero compiutamente mai istruiti sugli effetti degli agenti utilizzati nella lavorazione. Non vennero neanche informati sulle sostanze presenti nell'impianto. Arriviamo così al 1979. La richiesta di Seven incomincia a ridursi a causa della diffusione nel mercato indiano di prodotti molto più economici. Però la produzione continuò a regolare, causando un accumulo di scorte. La vera crisi sopraggiunse nel 1982, a fronte dello scarso successo commerciale del Seven in India, aggravato anche dalla siccità. Questo indusse l'azienda a implementare la politica di riduzione del costo. Si dispose il licenziamento del 40% del personale, e del personale rimanente vi furono sostituzioni con operatori poco qualificati. La politica di riduzione dei costi quindi andò a pregiudicare il livello di sicurezza. Nell'estate dell'83 venne sospesa la produzione in previsione di una definitiva chiusura dell'impianto e il trasferimento del Seven per produrlo in altri paesi. Nessuna misura venne presa però per smaltire le 63 tonnellate di isocianato di metile rimaste stoccate in 3 serbatoi. Nell'autunno dell'83 diversi sistemi di sicurezza dello stabilimento vennero disattivati, ivi compresi il sistema di raffreddamento delle cisterne, che non venne riattivato nemmeno quando circa un anno dopo riprese brevemente la produzione dell'insetticida. A ottobre 1984 si cessò di pompare l'azoto nelle cisterne, che vennero ovviamente depressurizzate. Contestualmente venne anche spenta la fiamma pilota dello stabilimento, che bruciava eventuali gas in fuga. La fabbrica chiuse definitivamente il 26 ottobre 1984. Ma come avvenne quindi il disastro? Arriviamo alla sera del 2 dicembre 1984. Un operatore stava effettuando una pulizia di routine delle tubature poco dopo l'inizio del suo turno. Per qualche ragione un getto d'acqua ad alta pressione rompe una paratia. All'insaputa dell'operatore, la perdita d'acqua da una valvola difettosa raggiunge le cisterne. Nelle 2 ore successive l'acqua penetra in una delle 3 cisterne sotterranee. Il contatto fra l'acqua e le sostanze utilizzate per creare il pesticida dà luogo a una reazione che sviluppa calore, facendo aumentare la temperatura del liquido per portarlo ad ebollizione, causando un rapido aumento della pressione all'interno dei serbatoi. I vapori di reazione vennero rilasciati dalla valvola di sicurezza della cisterna all'interno dell'impianto. I sistemi di sicurezza, in grado di neutralizzare la fuga di sostanze tossiche, erano presenti, ma erano fuori uso e non si attivarono. I vapori raggiunsero la torre della fiamma pilota, spenta, coi condotti tappati. La pressione portò alla rottura delle valvole e il gas venne rilasciato dallo scappamento di una torre di sfiato. Sono le ore 22:30. I tecnici che presenziano all'impianto notano che i manometri della cisterna segnano una pressione superiore alla norma. 2 tecnici però ritennero che la lettura fosse un errore dovuto a un difetto degli strumenti. Passa ancora un'ora, siamo alle 22:30, quando nell'aria si inizia ad avvertire un odore pungente. Si decide di indagare la presenza della perdita, che viene individuata alle 23:45. Nessuno fra il personale aveva piena contezza della pericolosità del gas. Sicché soltanto dopo la mezzanotte, 15 minuti dopo aver individuato la perdita, quando i manometri segnavano un valore 27 volte più alto della norma, venne dato l'allarme con l'attivazione delle sirene dello stabilimento, che venne immediatamente evacuato. Le condizioni atmosferiche favorirono la catastrofe. Una nuvola si diresse verso la bidonville, nei quartieri più poveri, abbattendosi su centinaia di migliaia di persone. All'1 di notte la polizia iniziò a ricevere chiamate dalla zona circostante lo stabilimento. I residenti manifestavano crisi respiratorie. Vennero allertati gli ospedali, furono richiesti chiarimenti alla fabbrica, che però rispose con indicazioni vaghe e contrastanti. Un'ora dopo, osservando che la pressione della cisterna, ormai semivuota, era tornata a livelli normali, i tecnici risposero alle forze dell'ordine che la perdita era stata riparata. La successiva indagine rivelò che non vennero applicate diverse procedure di sicurezza. Per molto tempo, dopo il disastro, i medici locali continuarono a non essere informati sulla natura del gas, impedendo di fatto i trattamenti sanitari e la conseguente pianificazione degli interventi. Secondo i dati del Centro di Ricerca Medica Indiana, persero la vita circa 8.000-10.000 persone. Oltre 25.000, secondo i dati di Amnesty International. La stima più probabile parla di 21.000 vittime e 500.000 intossicati. La maggioranza dei morti e dei feriti venne causata da edema polmonare, però il gas causò tutta una serie di diversi disturbi, anche a distanza di tempo. Il CEO di quel tempo, Warren Anderson, si ritirò il 1 febbraio del 92 e venne giudicato in contumacia e latitante dalla magistratura indiana di Bhopal. La corte lo accusò di omicidio. La richiesta d'arresto venne inviata al governatore dell'India e venne inoltrata anche una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti. Tuttavia l'estradizione non avvenne mai. Molti attivisti affermarono che il governo indiano esitò a formalizzare l'estradizione per paura dei contraccolpi che maggiori investitori stranieri avrebbero potuto provocare sull'economia dello Stato indiano. Vi fu un disinteressamento da parte del governo degli Stati Uniti che fallì nel perseguire il caso, provocando proteste anche da parte di Greenpeace. Venne richiesto al Central Bureau of Investigation indiano di diminuire le pene richieste, ma tale richiesta venne rigettata dalla corte. Anderson è deceduto da latitante a seguito della condanna da parte della giustizia indiana ed è stato condannato a 10 anni di carcere. Gli interventi per ripulire l'impianto e il suo circondario da centinaia di tonnellate di rifiuti tossici si sono fermati, tutto è rimasto come all'epoca del terribile disastro. Gli ambientalisti hanno avvertito che questi rifiuti sono un pericolo nel cuore della città e che la contaminazione che ne risulta potrebbe provocare un avvelenamento nel corso dei decenni. In un'inchiesta del 15 novembre 2004 è stato mostrato che l'area è ancora contaminata da migliaia di tonnellate di sostanze chimiche altamente tossiche. Alcune aree sono così inquinate che chi vi si trattiene per più di 10 minuti rischia di perdere la conoscenza. La pioggia poi trascina queste sostanze, contaminando i pozzi e le sorgenti. I risultati delle analisi condotte da laboratori di ricerca in Gran Bretagna hanno mostrato livelli di inquinamento dell'acqua dei pozzi 500 volte superiore ai limiti dello Stato indiano. Le indagini condotte sulla popolazione residente hanno mostrato maggiore incidenza di varie malattie, anche gravi, nei pressi dell'impianto. Mezzanotte e 5 a Bhopal è il romanzo inchiesta scritto da Dominique Lapierre e Javier Moro. La tragedia è narrata attraverso lo sguardo di Padmini, la protagonista che si è trasferita a Bhopal con la famiglia in cerca di migliori condizioni di vita. La costruzione dell'impianto di industria chimica era un vero sogno per gli abitanti della zona che potevano sperare in un lavoro retribuito e sfuggire a fame e povertà. Ma la conclusione della storia di Padmini e di questa triste storia, purtroppo la sappiamo già.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.